Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Questo viaggio apostolico ha confermato in me una profonda convinzione. Le antiche nazioni dell'Europa hanno un'anima cristiana che costituisce un tutt'uno col genio e la storia dei rispettivi popoli, e la Chiesa non cessa di lavorare per mantenere continuamente desta questa tradizione spirituale e culturale.
Del pontefice espresse mercoledì scorso a commento del suo ultimo viaggio apostolico nel Regno Unito. Cominciamo a sfogliare le nostre pagine culturali di quest'oggi. Innanzitutto vi auguro ben trovati all'ascolto. L'anima cristiana, questo tutt'uno col genio e la storia dei rispettivi popoli, così abbiamo sentito in apertura il Santo Padre nell'estratto dall'udienza generale di mercoledì scorso. Parole quelle del pontefice riferite all'Europa, nello specifico alla Gran Bretagna, dove il successore di Pietro si è recato nei giorni scorsi nel suo pellegrinaggio apostolico. Sulla scia di questo evento importante, storico, manteniamoci in quel tratto d'Europa occidentale, in quella terra ricca di storia che è il Regno Unito. Sfogliamo le pagine di un romanzo edito dalla Sellerio a firma di Domenico Seminerio. Sono sicuramente delle pagine molto intense e anche divertenti. Se il grande William Shakespeare fosse stato null'altro che un geniale siciliano costretto dai casi della vita a emigrare e a cambiare nome, e se le prove di questa scioccante verità fossero nelle mani di un maestro elementare deciso a giocarsi il tutto e per tutto sino a rischiare la vita, ecco la vera storia di Michelangelo Florio, alias William Shakespeare, nel romanzo Il manoscritto di Shakespeare di Domenico Seminerio, e per l'edizione Sellerio, come vi ho anticipato all'inizio, ce ne legge un inserto, Rosario Tronnolone.
Lo sapeva che non doveva rivelare subito il nocciolo della storia. Anche io, come tutti gli altri. Appena sentono che Shakespeare era siciliano, gli si rizzano i capelli in testa e lo pigliano per pazzo. E cominciano a sfotterlo. E lui subisce, in nome della verità, le risatine di compatimento, i gesti che indicano la sua pazzia, i soprannomi ingiuriosi. Ci ha fatto il callo ormai, non si scompone più. Anzi, visto che ci siamo, lo voglio sapere come lo chiamava il suo amico fittizio, quel collega di Messina? Lo guardo. Sono serio. Gli faccio cenno di parlare. Una volta che era seduto alla sua scrivania con una decina di libri aperti che consultava tutti insieme, sua moglie gli disse d'andare a fare una cosa di nessuna importanza che poteva fare in una qualsiasi altra ora della giornata. Era in un momento culminante della ricerca. Stava confrontando le varie ipotesi fatte da eminenti studiosi sui personaggi molto noti che potevano celarsi sotto il nome di Shakespeare. Si concentra un poco, alza gli occhi al cielo. Le rispose sgarbato, forse vociò un poco. Le disse che non poteva interrompere la sua ricerca su Shakespeare per correre appresso a quelle sciocchezze. Quell'ignorante, quella donna priva della minima cultura, quella donna che per sua disgrazia è sua moglie, che fece? Cominciò a santiare e a gridare con voci di testa. «Ma chi è questo Shakespeare che ti sta mangiando il midollo del cervello? Chi è sto Shakespeare?» Proprio così. Shakespeare. Secondo la pronuncia e il senso del dialetto. Shakespeare. Asino dispari. Asino spaiato. Questo viene a dire in dialetto. La cosa, non sa come, venne alle orecchie del suo ineffabile collega, che cominciò a chiamarlo così quando parlava di lui. Si copre il volto con le mani, sospira, quasi con affanno. Temo che si lasci andare ad una crisi di pianto. Abbassa le mani e mi guarda. Mi siedo e lo guardo. Cerco di comunicargli la mia simpatia. Ora mi fa pena. La sua vita deve essere stata un inferno di rinunce e frustrazioni. Però deve avere una forza incredibile, una determinazione ferrea. Lo osservo. Ha ancora tutti i capelli folti, pettinati all'indietro, grigi, con qualche ciocca nera. Asciutto in viso e nel fisico. È ancora un bell'uomo, dai tratti regolari, ben proporzionato. Anche di ascetico. Una sorta di luce interna che travalica il suo essere. E somiglia a zio Michele, ne sono certissimo. Si ricompone. Le labbra abbozzano un sorriso di superiore compatimento. Per l'ignoranza della moglie, per la malvagità del suo amico fittizio e di tutti gli ignoranti con cui è stato ed è costretto a convivere. Gli chiedo se vuole bere qualcosa. Accetta dell'acqua. Beve a piccoli sorsi, si rinfranca. Torna ad essere l'82enne battagliero che ho visto sino ad ora. Il grande, il sublime Shakespeare, il poeta, il bardo per eccellenza, che vola al di sopra di tutti i geni, di tutti i tempi e di tutte le terre, era diventato, nella bocca oscena di sua moglie, di un analfabeta senza un minimo di grazia di cervello, Scecco Sparo, asino spaiato. Questo è il mondo. Ma qual è la tragedia dove sono contenuti gli aforismi tratti dai Secondi frutti di Michelagnolo Florio? Voglio ripigliare il dialogo. Sta cominciando a intrigarmi la sua sicurezza. La più famosa del bardo, l'Amleto, fu scritta nel 1601, mentre il libretto originario, quello solo in italiano, è del 1583. Ma di questo Michelangelo Florio, che si sa di preciso? Possibile che dopo 4 secoli non si sappia niente di lui? E perché? Di Shakespeare, che si sa? Nemmeno il nome, certo. Nemmeno il nome. William Shakespeare è scritto su tutti i libri. Della questione so poco. Ho letto qualche biografia, ma il nome è sempre quello. Fa un cenno di diniego con la testa. Apre la cartella e cerca qualcosa. Uno studioso ha trovato che il nome si trova scritto in più di 80 modi diversi. Tira fuori un foglio dalla cartellina e me lo sottopone. Trovo scritto Shakespeare, 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 Shakespeare e tanti altri. Bah, gli ritorno il foglio. Lo sistema accuratamente in mezzo agli altri. I dubbi cominciano già dal nome. La biografia poi non ne parliamo. Ricordo qualcosa. Mi pare che molti studiosi hanno persino messo in dubbio la sua esistenza. Hanno pensato che si tratti di uno pseudonimo usato da qualche personaggio importante che non poteva o non voleva firmare le sue opere. Si illumina di assenso. Vero è. A quei tempi, nella Londra del 1600, sembrava disdicevole che personaggi della nobiltà e della corte si dedicassero alla scrittura di opere teatrali. Rozzi erano gli inglesi del 600, troppo rozzi e antiquati per pensare che uno di loro abbia avuto la cultura e l'estro di scrivere tanti immortali capolavori. Lo dice con tono ispirato, alzando gli occhi al cielo. Basterebbe solo questa considerazione per escludere tassativamente che Shakespeare era un inglese.
Era un inserto tratto dal manoscritto di Shakespeare, di Domenico Seminerio, per le edizioni Sellerio. Sulla scia del recente viaggio apostolico in Gran Bretagna del Santo Padre abbiamo scelto questo libricino molto divertente che immagina William Shakespeare, il grande drammaturgo e poeta inglese, in realtà un siciliano. Venerdì 24 settembre, ancora tante pagine da leggere e farvi ascoltare. Innanzitutto una cantautrice eclettica che ama il jazz americano ma anche quello europeo, ma anche la canzone d'autore e i ritmi sudamericani. A tra poco con la protagonista della nostra recensione discografica.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
Secondo album fresco di stampa per la pianista, cantante, compositrice e arrangiatrice Silvia Manco. Ben trovata Silvia.
Ben trovati voi, salve.
Sestetto, quello che suona il tuo Afternoon Songs, prodotto anche suonato da Roberto Gatto,
sì,
e distribuito da Nuccia.
Mm-hmm.
Insomma, però, un bel biglietto da visita questa produzione, da uno dei batteristi più amati nel panorama jazz italiano e non soltanto, anche internazionale. Com'è nata questa sinergia con Gatto?
È stata un'occasione arrivata per caso, come spesso accade, nel senso che io ho sempre seguito Roberto Gatto, essendo una sua estimatrice, nei suoi progetti sono sempre andata a sentirlo, ai concerti, e proprio in una di queste occasioni avevo con me quello che si definisce un demo, insomma, così un CD con alcune tracce appena registrate, e gliel'ho voluto sottoporre perché comunque lui, anche con altri musicisti giovani di mia conoscenza, era sempre stato molto generoso nel dare consigli, insomma, pareri, così, e quindi gli ho fatto avere questo CD e inaspettatamente lui, all'occasione successiva, mi ha detto che lo aveva ascoltato e che gli era molto piaciuto e che secondo lui, insomma, c'erano così delle buone idee che non andavano, tra virgolette, sprecate, nel senso che comunque bisognava realizzarle a suo dire in un certo modo, e che lui avrebbe avuto in mente anche come farlo. E quindi io ho colto l'occasione, gli ho chiesto se poteva darmi una mano in questa cosa e lui si è messo a disposizione, molto divertito anche dall'idea di partecipare ad una produzione, diciamo, anche un po' pop in qualche modo.
Cominciamo a farlo suonare questo tuo album. Intanto cominciamo dal titolo, questo movimento pomeridiano che dà l'andamento, nonché il titolo appunto, al tuo album.
Sì.
Cosa rappresenta per te questa luce sghemba, incerta, di quella parte della giornata che prelude la sera?
Intanto credo che un po' rappresenti, come dire, la cifra del disco, che non è assolutamente un disco urlato, quindi non ha dei toni accesi, ma se vogliamo ha delle tinte pastello, insomma delle atmosfere delicate, e non per questo manca l'energia, insomma. In realtà oggi si confonde forse il volume, il rumore con l'energia, ma l'energia è una cosa molto sottile che innerva la musica, ma che non passa necessariamente per i volumi esagerati. Ecco, in questo caso c'è molta cura anche dei suoni e si deve apprezzare la musica, insomma, anche con una certa tranquillità, non magari semplicemente con il caos intorno. Io mi auguro che chi ascolti musica, insomma, lo faccia anche con un atteggiamento proprio di attenzione nei confronti di quello che sta sentendo.
Quale brano meglio rappresenta questa condizione di luci e di stati d'animo?
Beh, mi verrebbe da dire Afternoon Lover, perché comunque è un brano che già nel titolo contiene appunto la parola pomeriggio, e che è un brano, sì, un po' diciamo interlocutorio, che parla di un'attesa, e quindi, insomma, tutto sommato forse rappresenta il disco in maniera abbastanza completa.
But true, so walk Sunday moon. It should seem me or June if my afternoon lover, my afternoon lover, my afternoon lover came here soon. I wish my afternoon lover, my afternoon lover, my afternoon lover came here soon.
Sono a colloquio con Silvia Manco. Abbiamo appena ascoltato Afternoon Love dal suo album, ultimo album, che si chiama Afternoon Songs. Prima di salutarci, una cosa inusuale che faccio ultimamente, mi diverte molto, soprattutto alle cantautrici, chiedo di anticiparmi, attraverso evidentemente la voce, le prime battute di un brano.
Mm-hmm.
Io vorrei chiederti di cantarmi, prima di salutarci, la prima battuta di Dimmi.
Ah, benissimo. Allora, fa così. Com'è andata? Non ricordo, eccetera.
Corro il rischio di sbagliarmi ormai. Dimmi quando ti ho incontrato, a quello che succede insieme a te. Non riesco a dare un nome, quel che sta accadendo tra di noi. Dimmi tu com'è iniziato, in qualche modo poi per tutto.
Sulle note di Dimmi, brano tratto da Afternoons Songs di Silvia Manco, produzione Nuccia, con la direzione artistica di Roberto Gatto, proseguiamo questo nostro allestimento culturale. È il momento di inoltrarci nei paesaggi dimenticati, quei luoghi meno visibili, più nascosti di questa nostra grande, immensa metropoli. Sono stati immortalati in una mostra fotografica della quale ci parla Stefano Cavallo nel nostro spazio dedicato agli eventi culturali della città.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
E siamo oggi con Fabiano Parisi, fotografo ma anche pittore, anzi nasce proprio come pittore, comunque in poche parole artista, è l'autore tra l'altro di una mostra a Roma che si chiude il 26 settembre, una mostra naturalmente grafica, anzi fotografica, dedicata ad un punto di vista particolare sull'Italia e sul mondo.
Sì, è un po' la ricerca di quest'ultimo periodo, la mia ricerca fotografica, infatti quest'ultima mostra è incentrata proprio sulle fotografie di luoghi abbandonati prevalentemente. E la mia ricerca è partita fotografando e cercando di andare a fondo di una questione specifica, che è quella dell'archeologia industriale. Quindi sono rimasto affascinato da questi grandi spazi industriali abbandonati, oltre alle fabbriche anche teatri, ville, chiese abbandonate, un po' questo mondo a 360 gradi. Qualcosa che abbiamo vicino ma che ci risulta difficile vedere poi.
Chiaro, siamo oggi in collegamento con Fabiano Parisi, che è appunto l'autore di questa mostra al Museo di Roma in Trastevere fino al 26 settembre. Fabiano, allora, due secoli fa, nell'Ottocento, ma poi insomma anche prima naturalmente, l'uomo dipingeva, penso alle nature morte, penso ai grandi paesaggi, dipingeva zone in cui l'uomo non c'era. Oggi si fotografa, o almeno tu fotografi, zone dove l'uomo non c'è, che però sono completamente diverse, cioè non nature morte, non paesaggi, ma appunto, come dicevi tu, paesaggi, dell'archeologia industriale. C'è stato questo passaggio di paesaggio, scusami il gioco di parole.
Sì, assolutamente, ma sono anche un po' delle nature morte in qualche modo, perché sono comunque questi luoghi che sono prodotti dell'uomo e adesso sono, non sono più usati dall'uomo, sono disabitati, non sono più usati per quello per cui erano stati creati.
Possiamo dire che un po' hai catturato l'incanto di questi luoghi così affascinanti, nonostante la patina di degrado che abbiano, o forse proprio per questo?
Ma sì, un po' cerco di raccontare la bellezza che rimane in questi posti. Non voglio fare un atto di denuncia o evidenziare il degrado che c'è in questi posti, è proprio ciò che rimane di un passato che è ancora molto presente comunque.
Grazie, allora Fabiano Parisi, io ti ringrazio per aver trovato uno spicchietto, diciamo così, un angolino di tempo per noi, nonostante i tuoi tanti impegni, stai ancora seguendo questa mostra. Comunque grazie allora a Fabiano Parisi, autore della mostra fotografica Il mondo che non vedo, fino al 26 settembre al Museo di Roma in Trastevere.
Grazie.
Tornando alle parole del Pontefice ascoltate in apertura sull'anima cristiana dell'Europa, sentite e riconosciute dal Pontefice nel suo recentissimo viaggio apostolico nel Regno Unito. Proprio da lì, esattamente a Londra, lo scorso anno a dicembre veniva presentata una iniziativa contro lo spreco alimentare. In tale occasione, pensate, furono sfamate 5.000 persone. Da stasera, su questa scia, su questo evento particolarissimo, in collaborazione con lo Slow Food e Last Minute Market, a Torino verrà inaugurata la prima tappa delle giornate contro lo spreco nell'ambito del progetto Un anno contro lo spreco, un progetto tutto europeo. È così che Torino Spiritualità partecipa a questo evento e in questa sua sesta edizione continua a dar voce alle varie forme di pensiero che la spiritualità assume. E sul tema gratis, il fascino delle nostre mani vuote, da questa sera sino a lunedì si dibatterà sui vari argomenti e progetti tesi a stimolare sempre più il pubblico e le coscienze attraverso letture, lezioni, seminari e ospiti d'eccezione. Per chiunque fosse interessato a questo evento, vi ricordo, nella cornice di Torino, per la sesta edizione del Torino Spiritualità, potete rivolgervi al 340-340-5184.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole.
Pagine, foglie e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Chiudiamo con un altro evento culturale. Torniamo in città, da Torino scendiamo giù in capitale, ci facciamo accompagnare da Chiara Spolettini al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, detto il Maxi, conosciuto come Maxi, e ci porta appunto a visitare questo immenso ambiente con una intervista e con delle novità.
Sì, Mara, volevo segnalare a te, a chi ci sta ascoltando, l'uscita del volume Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo, presentato ieri sera proprio presso il nuovo Museo Nazionale della Creatività Contemporanea. Ascoltiamo allora le parole di Gianluca Racana, architetto che ha seguito per 10 anni la costruzione del Maxi ed è inoltre autore del libro. Racana comincia col raccontarci qual è stato il progetto di inserimento del Maxi in un contesto quale quello romano, che evidentemente presenta un'architettura più tradizionale in un certo senso storica. Quali sono stati i limiti da tenere in considerazione, se ci sono stati, e le difficoltà di inserimento della struttura sul territorio?
Allora, il lotto su cui abbiamo progettato il Max si trova fuori le mura di Roma. Questo, diciamo, già in prima istanza ci aveva dato una libertà di progetto un po' più ampia rispetto delle localizzazioni nel centro storico. Però nonostante questa iniziale libertà, noi siamo stati sempre molto attenti a capire le caratteristiche della città e del luogo prima di proporre un nostro progetto. Ci sono alcune, diciamo, affiliazioni del progetto con la città, non superficiali ma profonde. La prima è quella della stratificazione. La città di Roma è fatta di uno strato archeologico romano con delle rovine medievali, dei palazzi rinascimentali. Nel nostro edificio abbiamo voluto riproporre in una scala diciamo di edificio questa complessità e tutti i livelli dell'edificio giocano senza mai ripetersi. La stessa cosa avviene anche a livello di trattamento della luce, che a Roma è sempre così forte, importante in tutte le architetture, quella medievale e quella barocca, e anche qui irrora l'edificio dalla copertura vetrata. Le affiliazioni dell'edificio anche col contesto immediato sono molto forti, non abbiamo voluto fare un museo alto, verticale, che in qualche modo travalicasse gli edifici circostanti, ma volutamente abbiamo creato un campo molto basso che si confrontasse con l'esistente in maniera più pacata.
Quindi ci sono stati anche dei suggerimenti da parte proprio della città, in un certo senso.
Sì, sì, sicuramente. Diciamo, il nostro studio cerca sempre di... ha delle idee, diciamo, globali, che però si adattano sempre a quelli che sono i contesti e i programmi di ogni edificio, quindi probabilmente lo stesso edificio altrove sarebbe stato radicalmente diverso.
Il Maxi è la prima istituzione nazionale dedicata alla creatività contemporanea, pensata come un grande campus per la cultura, luogo di stampo decisamente moderno e che spalanca gli occhi al futuro. Allora, quanto è importante la tradizione per questo posto e per chi espone in questo posto?
Diciamo, questo è un museo del XXI secolo, quindi per sua natura guarda al futuro, e un futuro che ancora non si conosce. La tradizione è presente come continuità del passato, anche nelle prime mostre che sono state organizzate si parte da artisti del secolo scorso per passare a artisti contemporanei, e quindi anche la tradizione museografica italiana è presente nell'allestimento e nell'organizzazione delle sale. E va da dire però che la tradizione qui è interpretata non come una cosa a cui rimanere, ma un qualcosa da cui partire per proporre del nuovo.
In genere il museo è uno spazio ibrido. Come si inseriscono qui le opere esposte in un luogo che già di per sé è uno spazio parlante?
Sì, diciamo, come si è anche detto durante la presentazione, il museo offre anche un nuovo stimolo alle opere che in qualche modo devono trovare un ambiente creativo, non un ambiente neutrale, una scatola neutrale da cui vengono esposte. E questo è particolarmente adatto all'arte contemporanea, che in sé offre stimoli, provocazioni partendo dal reale. Quindi, diciamo, l'intento è quello di formare, di dare una piattaforma flessibile e anche stimolante per l'arte, non un contenitore banale.
Se le chiedessi di disegnare con una matita su un foglio bianco il futuro, che cosa disegnerebbe?
Segnerei due linee che vanno senza mai finire.
Sì. La ringrazio.
Grazie a lei.
Allora io ringrazio ancora Gianluca Racana e il Maxi e ripasso a te il microfono, Mara.
Grazie a Chiara Spolettini, siamo giunti al termine di questo incontro di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Auguro a tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.